87.9 Radio Onda Rossa, torniamo in diretta per parlare di un'iniziativa che ci sarà oggi pomeriggio alle ore 17 e c'è questa presentazione del libro di Umberto Calamita, giusto? La Comune di Parigi, in 12 conversazioni radiofoniche e 6 appendici, quaderni di storia moderna e contemporanea. E volevo con te a Fiori Blu, la libreria si trova al Pigneto, a via Raimondi 35, oggi pomeriggio alle 17. Allora Umberto, io con te volevo un po', insomma, questo libro poi alla fine in radio non l'abbiamo mai presentato, quindi volevo approfittare di questa presentazione oggi pomeriggio per parlarne un attimo. La Comune di Parigi, come mai insomma ad oggi ancora c'è qualcosa di non detto o che si deve scrivere, si può scrivere sulla Comune di Parigi?
Beh, non soltanto ci sono in continuazione nuovi atti, nuovi documenti che escono fuori grazie a molti ricercatori francesi ovviamente, ma poi la divulgazione in Italia è sempre stata molto limitata rispetto a quella francese e ci sono molte cose che appunto in Italia ancora non si conoscono bene, tra cui, non so, per citarne una, la partecipazione di italiani alla Comune di Parigi. Io ho fatto un elenco all'interno del libro, un lungo, lunghissimo elenco di italiani che in qualche modo erano emigrati a Parigi oppure che sentendo odore di rivolta si sono aggregati e sono andati appunto nella città di Parigi per partecipare alla Comune. E questa è una delle tante cose, ma poi ci sono ancora delle riflessioni importanti da fare per cercare di collegare quello che è successo a Parigi nel 1871 con quanto succede continuamente in tutte le parti del mondo, compresa l'Italia, oggi. Cioè ci stanno delle lezioni da trarre da questa esperienza parigina del 1871 che sono molto utili ancora oggi. E questo insomma il fine del libro.
Allora, come
da 150 anni a 151 anni ho vissuto quell'esperienza.
Allora, siamo a Parigi, si sente già nell'aria la primavera, le giornate si allungano, ma quel 18 marzo del 1871 sarà per sempre diverso da tutti gli altri. Uno squadrone di militari dell'esercito, su ordine del nuovo governo repubblicano, è sulla collina di Montmartre e sta mettendo le mani su alcune decine di cannoni rimasti appostati là a difesa della città contro l'assediante Regno di Prussia, già vincitore a Sedan all'inizio del settembre 1870. Che cosa succede? Insomma, raccontaci, questo viene dall'introduzione del libro. Come è strutturato un po' il libro?
Beh, il libro sì, ovviamente trae l'inizio proprio da questo fatto storico che la popolazione di Parigi, in particolare molti proletari di Parigi, tra cui in grande maggioranza donne, sulla collina del Montmartre hanno bloccato l'esercito francese che si voleva portare i cannoni pagati dal popolo francese in resistenza contro i prussiani nel 1870. Questi cannoni pagati dal popolo francese devono essere trasportati a Versailles dall'esercito francese. E la gente si è messa di traverso, ha bloccato l'esercito, erano state mandato uno squadrone dell'esercito a prendere questi cannoni e le donne in prima fila hanno detto no, di qua non si passa, questi cannoni devono rimanere qua, perché sono i cannoni del popolo, pagati dal popolo. E l'esercito quel giorno lì si è ritirato, non ha proceduto, e questo è un atto importante perché è l'inizio di questa rivolta. La rivolta è durata poco meno di due mesi. Lo spargimento di sangue che c'è stato è stata una cosa veramente bestiale, perché pensate che nemmeno la rivoluzione francese del 1789 ha avuto tanti morti quanti quelli della Comune di Parigi del 1871. Ci sono stati tra i 20 e i 30.000 morti, per quello che si sa, accertati. E questa cosa qua è stata data dalla ferocissima repressione del governo di Thiers, Adolf Thiers, Adolf, non per niente si chiamava
di nome, mamma mia, comunque. Come dai il nome così sei, ma certo, bisogna scegliere più il nome con segno zodiacale qua.
È un caso, ma è un caso che ci torna diciamo a favore per giudicare questo personaggio. Oltretutto, per esempio, ci stanno pensate ancora oggi, ci stanno delle avenue Adolf Thiers per esempio a Lione, proprio al centro di Lione, vicino alla stazione principale di Lione, c'è una grande avenue, un grande viale intitolato a questo massacratore di 20-30 mila persone. E quindi ancora la stessa Francia non ha fatto i conti con il suo passato. Ma la cosa più interessante è non soltanto quella sulla repressione, ovviamente, che conosciamo bene. L'altra parte che abbiamo cercato di mettere in luce all'interno di questo libro è quella dedicata per esempio alla Banca di Francia, perché la Banca di Francia, lì dove ci stavano un sacco di soldi nel 1871, non è stata assolutamente messa al servizio dei comunardi. I comunardi andavano alla Banca di Francia in punta dei piedi e chiedevano dei soldi in prestito per fare le azioni, per fare gli interventi che pensavano giusti da fare nella città di Parigi durante la Comune. Pensate che quello che i comunardi hanno chiesto alla Banca di Francia, chiesto, non preteso, ma chiesto alla Banca di Francia durante i 50 giorni della Comune, lo stesso governo repubblicano di Thiers, che sedeva appunto a Versailles e che poi ha assediato Parigi massacrando la gente, lo stesso governo di Thiers ha chiesto praticamente 10 volte di più di quello che chiedevano i comunardi alla Banca di Francia. Cioè la Banca di Francia durante Parigi sotto la Comune ha continuato a stare al servizio del governo repubblicano e reazionario di Thiers piuttosto che al servizio della Comune. I comunati non hanno avuto il coraggio di prendersi i soldi, c'erano lì i soldi, non li hanno presi. E questa è una cosa di cui Marx ha parlato anche a lungo nei suoi...
Quale? Quello del 18 Brumaio, no?
Sì.
Quale è scritto? Quello del 18 Brumaio?
Esatto. Ha scritto di questo e ha scritto anche poi della guerra franco-prussiana, ha scritto parecchio anche Engels di questo, e tutti e due se la sono presa molto con i comunardi, dicendo che questo è stato uno degli elementi più importanti della, diciamo, chiamiamolo ingenuità da parte della Comune, di non capire che prendere i soldi vuol dire prendere molto, una buona parte, vuol dire mettere in ginocchio il nemico. E invece i soldi non sono stati presi, cioè la Banca di Francia ha continuato tranquillamente a dare soldi al governo repubblicano di Versailles e dando pochissimo ai comunardi. E questo non è un punto da poco. Quindi lì dove ci sono i soldi vanno messe le mani. E questo è un buon insegnamento.
E questo... anche a buon interditor poche parole. Allora, un'altra, comunque anche storicamente. Allora, un'ultima domanda che tu c'è proprio un capitolo su questo, no? La Comune e la banca. Poi hai anche detto questa questione degli italiani. Allora, voi vi occupate spesso, insomma, come associazione culturale Barricata di Palombara Sabina, avete già fatto un altro scritto sulla Comune di Parigi. La questione che quindi ricordo, non so, che oggi pomeriggio presentate questo libro alle ore 17 ai Fiori Blu, la libreria che si trova al Pigneto, a via Raimondi 35, un libro sicuramente molto interessante. Però per concludere, mi interessava ancora questa questione degli italiani. Perché, diciamo, gli italiani, insomma, erano sicuramente molto attivi politicamente, c'è, cioè, un periodo molto florido, no? Politicamente in Italia. E quindi che tipologia di italiani? I mazziniani, i socialisti?
Grande confusione.
Chi partecipava? Erano più organizzati, erano singoli, c'erano gli anarchici?
Questo è l'altro limite, anche citato da Marx spesso e volentieri nei suoi scritti, l'altro limite della Comune, cioè la disorganizzazione. è il fatto che all'interno della comune c'erano varie anime, varie ali di questo tentativo rivoluzionario che non si mettevano assolutamente d'accordo, per cui c'è chi voleva una cosa, c'è chi ne voleva un'altra, chi premeva per una soluzione, chi premeva per un'altra. E tra gli italiani ce ne sono stati alcuni che sono stati particolarmente attivi, ed erano in particolare Garibaldini o Giudilia. Pensate che addirittura durante la comune c'erano due figli di Garibaldi, sia Ricciotti che Menotti Garibaldi, tutti e due presenti a Parigi, poi fuggiti al tempo debito. Comunque Garibaldini c'erano parecchi, e addirittura la comune aveva pensato di mettere a capo militare della stessa rivolta Giuseppe Garibaldi, cosa che non avvenne perché Garibaldi non tenuto a vista dalla polizia italiana non fu fatto partire. Ma c'erano purtroppo minoritari, c'erano gli internazionalisti, c'erano moltissimi anarchici, i quali, non essendo anarchici, non avevano e non volevano capi, erano contro qualsiasi tipo di organizzazione, e questa cosa poi è stata anche scontata purtroppo. Comunque molti erano i blanchisti, molti i piloniani, che sono tutte quante piccole organizzazioni, però sono molto, possiamo dire, spontanee, che hanno una base molto spontaneista e che quindi hanno una base poco organizzata, poco finalizzata. E su queste cose poi ci sta molto, e spero oggi pomeriggio ne discuteremo, anche perché appunto la base di una qualsiasi rivolta è l'organizzazione, non c'è dubbio, altrimenti la rivolta, lo stanno dimostrando anche parecchie cose che stanno accadendo in questi giorni in giro per il mondo.
Certo.
Dall'Iran al Perù, da Sri Lanka, in altri posti dove l'organizzazione si vede che se manca, purtroppo le rivolte sono costrette a finire nel nulla, a finire nel bagno di sangue e basta. Ecco, questa è una delle tante lezioni.
Noi, Umberto, ti ringraziamo tantissimo, e quando vuoi, insomma, i microfoni della radio sono sempre aperti. Dalle ore 17 sarai alla libreria, lo ricordiamo, Fiori Blu al Pigneto, a via Raimondi 35, per presentare questo libro, La Comune di Parigi in 12 conversazioni radiofoniche e 6 appendici. Ti ringraziamo e a presto.
Grazie a voi, a prestissimo. Buona
ciao.
Giornata.
A te, ciao ciao.